Buono, buono. Lui contava pure, E Vincenzo Enzo, venite avanti, voi che siete della cooperazione, venite, venite. Eh no, perché poi dobbiamo interagire. Allora, anche questa sera abbiamo un ospite, vieni Luca. Un ospite che si chiama Luca Dal Pozzo, viene da Imola, non so se siete mai stati in Imola, ma è importante sapere che da Bologna c'è il confine della Romagna proprio con Imola e i romagnoli sono diversi dai bolognesi certamente, hanno una tradizione molto forte proprio nel campo della cooperazione e in particolare Luca, diciamo, è nato come esperienza lavorativa quando era giovane, quando era ragazzo, fondando con i suoi amici una cooperativa. Ecco, io credo che è bello che lui parta da questo per poi portarci su uno spazio più ampio, come quello che lui ora vive, come presidente del Solco Imola, che è un consorzio di cooperative, soprattutto nel sociale, e poi ha un incarico nazionale come vicepresidente del CGM, che è un consorzio che raduna cooperative a largo raggio. Credo che Enzo faccia parte della rete del CGM. E poi una cosa interessante è presidente, no, di una federazione a livello mondiale, di
europeo,
per cui domani va a Bruxelles. E io ero curioso di capire come c'entra la cooperazione di Bruxelles, lui come notizia ci può dare anche questo come notizia politica interessante, no? Che soprattutto riguarda la cooperazione italiana. Ecco, se Luca ci aiuta a capire ancora meglio, ora c'è qualcuno qui che è esperto di cooperazione come Vincenzo, Enzo, Raffaele, Franca, allora. Fedele, ma però ecco, è interessante anche perché ieri Zamani ci ha prospettato così un raggio di speranza su quella che può essere un'economia che parte dal basso, però ecco, anche chi questa economia l'ha costruita può essere interessante viverla, non a livello teorico come può essere un professore, ma come uno che si sbatte e si batte.
Quindi parto.
Parti, se vuoi il microfono ce ne sono due, guarda.
Mi sentite in fondo? Allora non usi il microfono?
Sente bene.
Perché il microfono dopo rimbomba. Finché la lascio. Beh, intanto per me è un piacere essere qui. Io sono socio della cooperativa qui di Scampia, fondatore, quindi mi sento parzialmente a casa mia.
Giustamente.
Il cooperativa La Roccia, come sapete bene. E insieme a Fabrizio abbiamo fondato anche una cooperativa a Bologna, che esiste ancora, il Crocicchi, sull'esperienza del carcere. Quindi gli intrecci, in realtà sotto traccia, ce ne sono più di uno, con l'attività mia e quello che sta avvenendo qui. Comunque Fabrizio mi ha chiesto di essere presente questa sera perché in realtà noi ci conosciamo da tanto tempo e ci siamo incrociati nella nostra vita che noi eravamo quasi partiti, quindi 30 anni che ci siamo, io credo che con Fabrizio sia 25 anni che ci conosciamo almeno e quindi quello che noi siamo adesso non eravamo così ovviamente 30 anni fa. Per potervi trasmettere qualche cosa, spero, lo giudicherete voi di significativo, io bisogna che vi descrivo un attimo in che contesto la mia esperienza si è venuta a realizzare, perché ci sono le esperienze che nascono dal basso, si incarnano in dei luoghi, in delle persone e non è mai replicabile in modo uguale da nessun'altra parte, perché ci devono essere quel luogo e quelle persone. Quindi, come ha detto Fabrizio, io vengo da Imola e le persone, quindi luogo Imola, le persone con cui ho iniziato questo percorso erano persone che con me avevano fatto un'esperienza, lo stavamo facendo ancora in quel momento lì, nello scautismo. Quindi se non ci fosse stato la provenienza comune in un luogo particolare che vi descrivo che è Imola e la voglia di impegnarsi in un modo particolare che lo scautismo ci aveva trasmesso, questa esperienza non ci sarebbe. Esperienze simili alle nostre ce ne sono tantissime in tutta Italia, però si differenziano in realtà perché il luogo e le persone sono diverse. E quindi quello che noi abbiamo fatto non è replicabile in modo identico, ad esempio, a Scampia, ma c'è un fil rouge che noi abbiamo applicato nella nostra attività cooperativa Imola, che invece è applicabile a Scampia, a Napoli, a Milano, dappertutto. Io proverò a trasmettervi questo aspetto. Se ci riesco, era l'obiettivo, e se non ci riesco vi chiedo scusi in anticipo e non ci sono riuscito. Imola è considerata, e questa è una sua peculiarità, una delle capitali europee della cooperazione, perché a Imola le cooperative sono un fenomeno imprenditoriale e di modo di fare economia che non è una recente scoperta, ma sostanzialmente le cooperative a Imola nascono, e ci sono ancora quelle, alla fine dell'Ottocento. La più antica cooperativa di lavoro italiana si chiama Cooperativa Ceramica di Imola e, come dice il nome, è nata a Imola nel lontano 1874. Oggi è un'azienda che esporta in tutto il mondo ceramiche. Ci lavorano più di 2.000 persone, fa più di 300 milioni di euro di fatturato, però in origine era un piccolo laboratorio artigianale, il territorio imolese vicino a Faenza, territorio di ceramica artigianale, che in inglese la ceramica si dice faience, che denota la città di Faenza, ma Imola è subito lì attaccata. Quindi c'era questo laboratorio artigianale e il proprietario di questo laboratorio decise nel 1874 di non lasciare i propri figli, i propri eredi, l'attività, ma di venderla a un prezzo simbolico ai propri operai. E così è nata la prima cooperativa di lavoro a Imola. E di cooperative di lavoro a Imola ce ne sono molte, ovviamente ci sono altri tipi di cooperative. Quindi ci ritroviamo che un territorio non molto più grande di Scampia dal punto di vista degli abitanti, perché la città di Imola ha 60.000 abitanti, il comprensorio 150.000, quindi parliamo non di un territorio particolarmente popoloso, ecco. Però ci ritroviamo, adesso Scampia credo che come abitanti ne faccia svariate decine di migliaia, ecco. Però è chiaro che è un altro territorio, non è confrontabile, soprattutto Scampia è nato dal nulla, nel modo che sicuramente voi sapete meglio di me, Imola, c'era anche all'epoca degli Etruschi, quindi c'è una tradizione abitativa di città antica. E in un territorio come il nostro noi abbiamo, pensate, su 150.000 abitanti ci sono 75.000 posizioni da socio ricoperte, che non vuol dire che ci sono 75.000 persone socie, però perché ci possono essere delle persone che sono socie di più cooperative, però dà la dimensione di come sia diffuso il fenomeno cooperativo nel territorio imolese. Per cui fare una cooperativa e mettersi insieme in modo cooperativo ad Imola non è una cosa storicamente è una cosa abbastanza diffusa. Quando con i nostri amici, ma ci arrivo in fondo, con i miei amici abbiamo deciso di mettere in piedi la cosa che è diventata il gruppo Solco Imola, per noi è diventato abbastanza normale pensare di farlo in modo cooperativo e non in altro modo. Non è detto che questa cosa sarebbe stata identica in un territorio dove la cooperazione non era così diffusa. Magari poteva essere che un gruppo di amici facessero un SRL, facessero un altro tipo di società. Per noi era normale pensare di fare una cooperativa. I numeri sono quelli che vi ho detto. Pensate che, sempre in un territorio come Imola, il PIL imolese è in Italia il 7% circa del valore del PIL italiano è di tipo cooperativo, il 7%. A Imola il PIL cooperativo supera il 40%, 7-40%. A livello di occupazione direi che la cooperazione è il primo datore di lavoro nell'Imolese, ovviamente fatta da tantissime cooperative, però è il primo datore di lavoro. Da noi le industrie sono di tipo cooperativo, non sono cooperative padronali o di multinazionali, sono cooperative come la cooperativa ceramica che si sono sviluppate. La più grande cooperativa italiana industriale a sede a Imola si chiama SACMI ed è ha il brevetto mondiale di tutti i tappi che voi prendete una Coca-Cola, il tappo viene da una macchina SACMI, ci lavorano migliaia e migliaia di persone a fabbriche in tutto il mondo. Se i cinesi vogliono fare le ceramiche comprano le macchine da ceramica della SACMI, quindi per me parlare di cooperazione vuol dire parlare di un qualche cosa che mi rendo conto, adesso lui ha citato i miei ruoli europei, se vado in altri territori la cooperazione ha un qualche cosa di residuale o di economia alternativa. Avete sentito Zamagni ieri, ecco, nuove formule, anche se antiche come pensiero, che possono aiutare. Per noi invece, e qui è la peculiarità che io vi porto, non trasferibile, per gli Imolè, tant'è che lo stesso Hemingway, quando parla in Addio alle armi di alcune conoscenze avute, cioè ovviamente il protagonista con la voce narrante di Hemingway, viene fuori che viene citato Imola, viene citato come terra di socialisti e di cooperazione. Già nel, e le cooperative imolesi hanno una storia antica e hanno tendenzialmente le radici di fatto in questa esperienza particolare che è Imola sta un po' è la patria. Il primo onorevole socialista nel Regno d'Italia era Andrea Costa ed era un imolese. Il primo comune all'epoca di Crispi, governato non dai liberali ma da qualcosa di popolare, a quell'epoca la Chiesa era contro il socialismo, come potete immaginare, sosteneva più i liberali, anche se nel territorio nostro era stata... era stato della Chiesa, quindi in teoria non doveva essere molto amico dei liberali che avevano portato via il potere alla Chiesa. Però Imola è stato ha avuto il primo sindaco espressione di un partito socialista, parliamo della fine dell'Ottocento, con la Rerum Novarum, e quindi le prime cooperative hanno un'origine tendenzialmente nel movimento operaio, per questo cooperativi di lavoro. Poi con la Rerum Novarum si sviluppano anche nel territorio nostro le cooperative di tradizione cattolica. Di più nel mondo agricolo che nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo del lavoro. Quindi io vengo da quella terra lì e per noi è stato quindi normale, come vi dicevo, pensare di fare una cooperativa. Chi siamo allora in noi? Ho spiegato il territorio, l'incrocio delle persone. Per poter fare una cooperativa noi l'abbiamo fatto perché sono incontrate le persone. Noi eravamo dei capi scout a quell'epoca, che avevamo fatto, stavamo facendo un'esperienza parliamo degli anni, la prima metà degli anni Ottanta, quindi il contesto anche culturale, storico, è diverso da quello, ovviamente da quello attuale. E quindi ragazzi di 20 anni che erano tutti studenti all'università, appena iscritti, neodiplomati, qualche d'uno un po' da più anni, e l'idea in quel momento lì è quella di dire noi le cose che facciamo negli scout bisognerebbe che le potessimo fare anche per qualche d'un altro, che non siano gli scout. che, perché ci piaceva molto a noi fare i capi scout, non era solo, ammetto, non era solo un servizio, ma da ragazzi di 22-23 anni per noi era anche un gran divertimento. E quindi ci piaceva proprio, nonostante noi, i nostri studi non erano studi educativi, erano i vari studi, cioè c'era il medico, c'era io sono, ho studi di agraria, a quell'epoca poi dopo ho fatto degli altri, però di agraria e di varie discipline, però ci accomunava l'aspetto educativo, per cui l'idea era di poter fare delle proposte che fossero legate all'ambiente naturale, naturalistico, e rivolte a ragazzi che non vivevano lo scoutismo, possibilmente disagiati. E per noi questa attività qui doveva essere un'attività che ci avrebbe pagato gli studi, quindi non era una cosa però da proporre, e il carcere minorile, cose di questo tipo. Siamo partiti e non è stato necessario guadagnare per pagarci gli studi, perché quel tipo di studi li abbiamo interrotti, perché l'attività ha avuto successo e quindi c'è stata la scelta ardua da discutere in casa se interrompere gli studi e studiare ed applicarsi perché si sviluppasse un'attività che da attività collaterale poteva diventare il nostro lavoro, o invece interrompere questa esperienza e concentrarsi sugli studi originali di ognuno di noi. Alcuni di noi hanno fatto la scelta di continuare gli studi e hanno interrotto la collaborazione in cooperativa, altri, me compreso, abbiamo fatto la scelta di tentare la strada cooperativa, e devo dire che all'inizio è stata molto dura, perché mettere in piedi delle attività di questo tipo in quegli anni voleva dire sì, guadagnare un po' di più rispetto a quello che avevamo pensato, ma non abbastanza da essere autonomi. Quindi le nostre famiglie, parlo quindi di età tra i 20 e i 25 anni, adesso non, nella zona di Napoli ho notato che già allora e anche adesso ci si sposa prima che da noi, quindi non c'era il tema di alcuni di noi che dovevamo mettere su famiglia, perché sennò uno potrebbe dire come fai a fare, non c'era questo tipo di esigenze, almeno nell'immediato, mi sono sposato 10 anni dopo, e quindi i nostri genitori, di fatto, di alcuni di noi, hanno accettato che noi non portassimo. E anche questo è una situazione peculiare che non è detto che sia riproducibile, non hanno chiesto che noi portassimo denaro a casa per contribuire alla vita della famiglia, erano già, però non hanno neanche, però noi non chiedevamo nulla in casa. Quindi questa situazione qui, anzi, in alcune famiglie, compreso la mia, ha messo delle firme poi in banca per aiutare lo sviluppo dell'attività. Quindi nella fase iniziale alcuni hanno abbandonato, perché non tutti si potevano permettere di guadagnare poco o potevano avere la famiglia che potesse permettere questo tipo di scelta. Quindi se io queste cose non le dico, sembra tutto facile, di nuovo ci vogliono delle, per noi ci sono volute questo tipo di condizioni. Però questa cosa, di fronte a una negazione che ammetto molto elevata, perché oltre al piacere dopo c'è stato anche il dovere, non potevi più fermarci indietro. Ci ha portato a far crescere l'attività, e con un colpo di bacchetta magica ci arriviamo ad oggi. Oggi ci ritroviamo che di quel gruppo di soci siamo rimasti in 2, però noi ora siamo in 500 a lavorare e manteniamo degnamente le nostre famiglie, in alcuni casi riusciamo anche a, negli ultimi anni, a dare uno stipendio, non uno stipendio, un welfare integrativo per far sì che le famiglie dei nostri soci possano avere gratuite delle cure mediche che non sono previste dal contratto e servizi di welfare non previsti dal contratto, quindi non solo applichi un contratto, quindi è chiaro che tutto facciamo il, ovviamente questo comporta che siamo diventati un gruppo da fatturiamo 16 milioni di euro che per il territorio, noi lavoriamo esclusivamente nel Limolese, quindi 16 milioni di euro di servizi, noi facciamo servizi, in un territorio di 100-120 mila abitanti, siamo la prima azienda di welfare, escluso l'ente pubblico, del territorio molese. Quindi può sembrare, fino ad oggi, perché domani mattina potremmo fallire, non domani mattina perché siamo molto patrimonializzati, però se sbagliamo potremmo non funzionare, però ad oggi possiamo essere considerati un caso di successo, però questo caso di successo ha le radici in una storia particolare che in parte il territorio, ma di situazioni come le nostre ce ne sono tante in un territorio diverso, e fatto da persone che hanno fatto delle scelte. È chiaro che per poter mandare avanti un sistema integrato, vi spiego che cosa facciamo, in modo cooperativo, abbiamo forse interrotto gli studi, nel mio caso gli studi di agraria, ma abbiamo dovuto studiare il triplo di altre cose, perché se non si hanno competenze nelle attività che si decide di portare avanti e non riesci a far sì che le competenze non tue possano essere messe in circolo e sviluppate da tutti, la cosa non funziona. Per cui, per esempio, per quello che riguarda me, non mi sono laureato in agraria, ma dopo ho dovuto fare altri studi, ho dovuto prendere dei master, perché altrimenti non sarei riuscito, credo, solo col buon senso a gestire l'attività. E poi a livello personale, ha citato Fabrizio, dopo mi sono trovato coinvolto in dinamiche che partono dalla mia cooperativa, dalla mia esperienza, ma mi portano in realtà ad avere dei ruoli sia a livello nazionale sia a livello internazionale, però non sono importanti se non per alcuni aspetti per il passaggio successivo che vorrei farvi, che riguarda invece il valore del lavoro cooperativo e quant'altro. Quindi per definire la mia esperienza, vi vorrei a questo punto dire cos'è che facciamo in questo quello che noi facciamo è sempre di nuovo, scusate se sembro pedante, però ci tengo a trasmettervi questi come puntelli, che sennò non sta sull'edificio di quello che vi voglio trasferire, quindi territorio e peculiarità delle persone che ci siamo trovate. Allora, il tipo di lavoro che noi facciamo è un lavoro legato al territorio, e quindi noi ci siamo, non esisteva quando noi siamo partiti, ma ora noi siamo un gruppo cooperativo sociale. Quindi nel frattempo in Italia è nata una legge che si chiama legge 381 del 91, che è una legge che definisce la cooperazione sociale, quindi di fatto noi ci siamo trasformati nel tempo in cooperazione sociale e quindi svolgiamo attività plurime di welfare e attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E quindi sono attività di welfare anche queste, però in realtà, come succede qui alla Roccia, noi le attività di inserimento lavorativo non sono attività di welfare, ma sono attività di tutt'altro tipo, e abbiamo sviluppato quindi un po' tutti i servizi possibili di welfare che sono utili, noi riteniamo, in un territorio come il nostro. Parzialmente questi servizi sono servizi che noi facciamo con la pubblica amministrazione, perché il welfare e l'Emilia Romagna non è la Campania, per esempio dal punto di vista di quanto l'ente locale e la regione spende per ogni cittadino come dotazione di welfare, è una cifra pro capite molto più alta di quello che spende la regione Campania. Quindi, da questo punto di vista, per noi, lavorando in questo settore, vuol dire avere risorse pubbliche pro capite, quindi non in senso assoluto, perché in senso assoluto ce ne sono di più in campagna, perché di abitanti ne avete molti di più, però a livello pro capite c'è quindi un'intensità dell'impegno pubblico che ti permette di svolgere tutta una serie di servizi. Ma noi abbiamo fatto la scelta a suo tempo, di quasi dall'inizio, di avere anche tutto un mercato privato, non esclusivamente di tipo pubblico. Per cui dopo 30 anni noi abbiamo una rete di scuole nostre, noi facciamo asili nido e scuole materne. Non facciamo scuole elementari e ci fermiamo alla scuola materna, che sono nostre, pagate direttamente dai cittadini, dove il welfare ha legislazione di tipo regionale, quindi a livello regionale la regione Emilia-Romagna dà un contributo a chi svolge questo tipo di attività, quindi riceviamo un contributo che copre una piccola fetta delle nostre spese, quindi la stragrande maggioranza delle entrate sono le famiglie che pagano questo servizio privato, però inserito nell'offerta pubblica locale. Siamo impegnati con delle case di riposo, alcune sono di origine pubblica, appalti che sono trasformati in accreditamento per chi è di voi è cooperatore sociale, altre sono nostre, investimenti che noi abbiamo fatto e lavoriamo anche, da noi è molto sviluppato il tema anche delle badanti, quindi abbiamo anche tutto un servizio sia di babysitter che di servizi alle famiglie con personale cooperativo certificato. Gli esempi ve ne potrei far tanti, handicap, gruppi appartamento per minori, c'è tutto il tema dei profughi, che Imola era una città psichiatrica, c'erano dei manicomi nel lontano passato e quindi abbiamo a suo tempo messo in piedi dei servizi di accoglienza di queste persone che vivevano in un ospedale psichiatrico. Oramai queste qui sono diventate persone anziane, quindi sulla psichiatria noi lavoriamo invece come si fa adesso di psichiatria di territorio, con delle comunità dove le persone che hanno dei problemi vengono seguite. Esempi di questo tipo che portano ai numeri che vi dicevo. Come cooperative di tipo B noi lavoriamo sul campo della ristorazione, sul campo delle pulizie, sul campo del verde, sul campo dell'igiene ambientale e ultimamente ci siamo entrati sul tema dell'agricoltura sociale, c'è cioè un podere dove svolgiamo svariate attività. Il mix è una rilegatoria è assimilabile. Il mix di queste cose crea il gruppo Solco Imola, che adesso non vi spiego dal punto di vista del codice civile un gruppo cooperativo come funziona, però di fatto queste cooperative, ognuno specializzato in un ambito, tutti di dimensioni comunque da 3-4 milioni di euro l'una, oggi quando siamo partiti facevano zero, sono cresciute, però sono legate da un contratto di gruppo e ragioniamo come un'unica impresa, per cui lo staff manageriale è unico a servizio delle cooperative, la finanza è unica, in questo modo riesci a gestire tutta una serie di attività che ti permettono di creare a questo punto non solo dei servizi alla cittadinanza, ma visto che il vostro tema di questi incontri è il lavoro, di fatto di diventare per Imola una delle prime 10 aziende dal punto di vista del posto di lavoro, quindi più di 500 persone, e se noi non avessimo fatto questo tipo di attività, una parte di questi lavori forse li farebbe qualcun altro perché è di origine pubblica. Quindi se il pubblico si ritira da un servizio e mette in appalto il servizio, è chiaro che gli operatori, qualcheduno lì li metterà finché il pubblico è. Però noi, questo pezzo qui è circa un terzo, quindi vuol dire che ci sono almeno 400 posti di lavoro che abbiamo creato noi in 30 anni, che non ci sarebbero se noi non avessimo investito. Per poter investire, ecco che qui entro sull'altro pezzo. Come si fa a lavorare in un sistema cooperativo? In senso lato, qui ci sono dei cooperatori che potrebbero spiegarlo come me. Io ve lo dico non cosa dice la teoria, ma come abbiamo fatto noi, perché la teoria è uguale dappertutto. Allora, per lavorare in cooperazione bisogna avere chiaro innanzitutto che non c'è un padrone. Il primo aspetto, e me ne accorgo sul lavoro che lui ha prima citato a Bruxelles, il vero problema è che sia in Italia ma anche nel resto d'Europa, in questo momento, mi viene da usare una parola inglese, c'è un mainstreaming, comunque un modo di vedere lo sviluppo dell'economia che porta a un pensiero unico in economia. E qual è il pensiero unico? Che devi essere grande, possibilmente internazionale, con società di capitali, tendenzialmente con in mano dei fondi, o in mano in alcuni casi a famiglie storiche che si sono nel tempo, sono riusciti con un meccanismo di scatole cinesi ad avere il controllo di questo tipo di società. Il modello cooperativo è completamente ribaltato. Se anche ha come obiettivo la SACMI, la ceramica, di vendere in tutto il mondo, ha che le radici devono essere fortemente legate a una comunità. Una comunità che sostiene l'esperienza. Primo aspetto. Quindi una cooperativa non è, nella sua attività, delocalizzabile. Già questo si scontra col pensiero unico che vedi il mondo come un unico mercato e che posizioni le produzioni dove ti conviene, a prescindere se questo crea benessere o malessere nel fare questo tipo. Una cooperativa non può delocalizzare. Secondo aspetto, perché non può delocalizzare? Perché gli azionisti della cooperativa sono le persone che vivono in quel posto. Ma non sono azionisti, perché già il termine azionista non rimanda alla verità di una cooperativa, che la verità della cooperativa è che il cosiddetto azionista è un socio. Socio ti riempie la bocca, come dire, è mangiare un qualche cosa di goloso. L'azionista è l'azione che mi deve essere remunerata. Socio è casa mia, solo che non è casa mia, non è della famiglia del Pozzo, suo coimone, è di 500 soci. E se io pro tempore sono quello che la rappresenta, io li rappresento e la devo vivere come se fosse la mia azienda di famiglia, sapendo che i miei figli non erediteranno un euro del lavoro che io ho fatto. Un euro. Perché tutto quello che noi produciamo rimarrà in cooperativa. Nel passato era anche detassato, adesso invece è anche parzialmente tassato. È un discorso diversissimo rispetto a chi compra delle azioni o chi cerca, comprando delle azioni, di scalare una società. È tutto un altro concetto, a prescindere dal tipo di cooperativa che si decide di mettere in piedi o di partecipare. È chiaro che nel dirvi queste cose qui, io personalmente ci credo molto, perché ho avuto la fortuna non di ritrovarmi in una cooperativa che in teoria diceva queste cose, però nei fatti faceva qualcosa di diverso. L'ho fondata, sono uno degli ultimi due fondatori, e quindi spero di non essermene appropriato, perché avrei commesso anche psicologicamente sarebbe un errore, per quello che ho detto prima. Però so bene che ci sono delle cooperative che sono cooperative di nome, ma non sono cooperative di fatto. Ci sono dei padroni occulti e i soci sono invece dei dipendenti, non sono i padroni insieme al presidente della cooperativa. Ci sono delle cooperative che sono in mano a una famiglia, e queste sono sia cooperative di lavoro, ma possono essere cooperative di consumo, possono essere cooperative agricole, possono essere banche di tipo cooperativa. Vedete, le cooperative sono dappertutto, cooperative di abitazione. Però il fatto che ci siano delle cooperative così va colpito l'errore di chi ha usato male un sistema che ti permetteva di fare, senza controllo, di fare quello che hai fatto. Però noi dobbiamo salvare, nonostante casi negativi, dobbiamo salvare il meccanismo particolare. Ad esempio, noi abbiamo fatto un incontro come Associazione Cooperativa Nazionale con il Papa quasi un anno fa, e il Papa attuale. La prima volta che un Papa riceve un'associazione cooperativa. A dire il vero, poco tempo fa ha fatto la stessa cosa con Confindustria, però non ha detto le stesse cose. E cosa ha detto il Papa a noi cooperatori? Parzialmente ha detto quello che io vi ho detto: non appropriatevi dell'impresa. Ha raccontato anche che suo padre in Argentina è stato in una cooperativa, ma che l'essenza della cooperativa è che riesce a sovvertire le leggi matematiche, perché dice 1 più 1 fa 3. Cosa vuol dire? Ed è vero, io l'ho toccato con mano. Perché? Perché in cooperativa non conti le azioni che uno possiede, ma conti le persone, e le persone, se cooperano tra di loro, riescono a sviluppare un modo di vivere l'azienda che è impensabile rispetto all'essere dipendente, anche se ben pagato. Vi ho citato questa, la più antica cooperativa di lavoro italiana, che adesso è un'industria, la cooperativa ceramica. Secondo voi, i soci della cooperativa ceramica, che erano gli operai del signor Bucci, quando il signor Bucci, che era un massignano, decise di svendere la cooperativa, cioè la cooperativa, l'azienda, ai propri, come si sono sentiti? Cioè, voi capite, sono rimasti a fare gli operai, perché erano degli operai, ha continuato a fare gli operai, però hanno avuto un gas che gli ha permesso di pensare alto, di pensare che si poteva una piccola fabbrica artigiana, e 15 anni dopo, erano, non so quando c'è stata, ma era ancora 800, sono state all'Esposizione Universale di Parigi, per dire. Dopo la prima guerra mondiale, la SACMI, che è la più grande impresa industriale cooperativa italiana, ma è anche una delle più grandi imprese industriali italiane, la SACMI nacque dopo la prima guerra mondiale perché la SACMI vuol dire Società Anonima Cooperativa Meccanici Imolesi, quindi dei metallurgici, dei meccanici, non avevano lavoro, e invece che provare ognuno di mettere su una propria bottega, hanno deciso di mettersi insieme e provare se insieme era più facile avere delle commesse. E 10 anni dopo la SACMI esportava. Allora, quindi una prima cosa che cerco di trasmettervi è che per fare una cooperativa, e da questo punto di vista ad oggi, salvo che io non me ne accorga, sul Cuimone è ancora così, mi metto insieme con delle persone che credono nell'obiettivo, e insieme, poi a seconda delle dimensioni, con ruoli diversi, insieme si costruisce l'impresa. Non riceviamo degli ordini da nessuno, insieme costruiamo l'impresa, è la nostra casa, ma nessuno di noi la erediterà e la trasmetterà ai figli, ma la trasmetterà ai soci che verranno dopo di noi, che la porteranno avanti generazione dopo generazione. Non c'entra niente col capitalismo, anche se sta nel mercato capitalistico. Il secondo aspetto è che però, se è un'impresa, i soci sono alla pari, a prescindere da quanti soldi ci mettono, perché non è azionista. Ma non si può pensare che nel fare impresa non si debba fare anche dei sacrifici di tipo economico. Quindi, un altro aspetto che in Solco Imola è molto presente: i soci devono impegnarsi fortemente con del capitale proprio, per poter, che non è, non diventa, che rimane il loro nominativo, ma diventa la somma del capitale dei 500, diventa il capitale della cooperativa, diventa il capitale che ti serve per fare gli investimenti, perché se non fai investimenti non pensi a che cosa serve e su questo provi a fare una proposta. E gli investimenti possono essere investimenti di testa, know-how, persone che, ma possono anche essere per le attività che facciamo noi, e noi abbiamo bisogno di capannoni, abbiamo bisogno di strutture che accolgano, che facciano accoglienza, abbiamo bisogno di, e non sempre trovi tutti che te le danno in affitto o te le regalano, devi fare degli investimenti. Noi per fare igiene ambientale abbiamo dei camion compattatori che costano 50-60 milioni l'uno, bisogna poi comprarli. Le banche non è che ti prestano i soldi, a parte che costa il denaro che le banche ti danno. Quindi è fondamentale che i soci conferiscano qualche cosa alla cooperativa, il qualche cosa al giorno d'oggi, all'inizio del Novecento, poteva anche essere conferiscono del lavoro gratuito. Per sviluppare, cioè, lavoro 8 ore ma me ne pago meno. All'inizio facevano così i braccianti, pur di riuscire a sviluppare. Oggi questo metodo qui va bene per lavori marginali, ma non va bene se uno invece ha in mente e si trova a dover costruire un qualche cosa di importante. Quindi i soci devono essere disposti a capitalizzare una cooperativa. È chiaro che io sto in questo momento qui parlando a voi di cooperative di lavoro, nel mio caso in modo particolare cooperative sociali, dove oltre ai lavoratori i soci possono anche essere i genitori dell'asilo nido, possono essere i fruitori di un servizio, però di fatto sto focalizzato momentaneamente sui lavoratori. La legge prevede che al giorno d'oggi le vecchie 50.000 lire, quindi 25 euro, uno è socio, è la quota minima. Con 25 euro si trovano 10 persone, mettono 25 euro, 9 persone il numero minimo perché era una cooperativa, in banca si mettono a ridere, non ti aprono neanche il conto corrente. Quindi è chiaro da noi, e quindi è chiaro, non so, a Napoli, e quindi è chiaro che lo sforzo deve essere maggiore. Nel nostro caso lo sforzo è di svariate migliaia di euro, che è legato al territorio in cui viviamo. Chiedere 5-6 mila euro a persona per diventare socio, che lascia giù dalla busta paga anche solo 50-100 euro, quindi ci mette una vita, però ti costituisce nel tempo un capitale che ti permette di far da volano e poter eventualmente i soldi liquidi chiederli dalla banca nell'immediato. È chiaro che è un territorio diverso, adesso conosco anche un po' la cooperazione al sud, è forse fantascientifico chiedere in un territorio dove c'è poco lavoro a chi vuole iniziare un'attività di metterci, che non è la sua, quindi, perché un imprenditore privato dice io apro una rosticceria, ci posso mettere 10.000 euro per aprire la rosticceria, ma mettere 5-10.000 euro in una cooperativa che non sarà la tua, ma è da condividere con altri, so bene che non è praticabile in un territorio come questo. Però io vi sto trasferendo che cosa abbiamo fatto noi, dopo uno deve capire in questo territorio, però il concetto che cerco di trasferire è che senza uno sforzo che non sia solo di mano d'opera e di tempo, ma anche di denaro, che può essere denaro che mi impegno a mettere su quello che verrà, non denaro che ho subito da mettere, senza questo non crei il patrimonio che ti fa da volano per la cooperativa. E il rischio è di sedersi, spesso questo avviene nelle cooperative sociali, nella speranza di avere una commessa pubblica, che chiaramente non necessita di tutto quello che vi sto dicendo, perché se uno vince una commessa ti basta quel po' di soldi da far girare i tempi di pagamento diversi, eccetera, eccetera. Ma se uno vuol provare a essere un pochettino più imprenditoriale, allora bisogna farlo questo tipo di sforzo, che è anche pedagogico ed educativo. Perché? Perché fa sì che il socio sa che rischia non solo il suo futuro lavoro, ma rischia anche, se gli ha messi i soldi che gli ha messi dentro, e se, no, e se invece è una promessa, un pagherò, sono i soldi che guadagnerà. E quindi la sente veramente casa sua. Ovviamente io ve lo dico per il contesto in cui vivo, però quasi tutti i casi di successo che conosco sono, alla fine evolvono in questo modo. I 19 meccanici della SACMI non misero dei gran soldi allora, perché non ne avevano, erano poveri, erano disoccupati, non ne avevano. Misero del tempo, però immediatamente misero a patrimonio i futuri stipendi. Attualmente la legge prevede che si arrivi a 120.000 euro come quota sociale per una cooperativa di lavoro, il massimo previsto dalla legge, e la SACME ha 120.000 euro a socio, non 5.000, 120, dove ci lasciano, e ogni 10 richieste fanno un socio, perché solo i migliori diventano soci. È chiaro che sto parlando, perché è una cosa diversissima, c'è chi fa il mutuo in banca per diventare socio della SACME. Però la SACME, che adesso sembra una cosa di questo tipo, erano messi peggio di noi all'inizio. Cioè, io all'inizio almeno non ero nelle condizioni dei 19 fondatori meccanici della SACME, ero messo meglio. Questi qui non avevano neanche il loro appartamento, almeno io vivo in casa con il mio babbo, l'appartamento è lì su. Cioè, non, quindi, per dire, la SACME è nata nel 19, cioè, la CEFL è nata da questa dimensione. Io so che nel dirvi questo ho davanti a me esempi peculiari del territorio molese, però vi posso assicurare che in Europa tutte le cooperative di lavoro di successo che funzionano hanno questo secondo aspetto che vi dicevo, che vi sto trasmettendo. Il socio prima o poi si impegna anche con il proprio denaro, non solo col proprio tempo. Anche col proprio denaro, se non ce l'ha, prima o poi, ho detto. Il terzo elemento che fa il lavoro cooperativo è lo stile cooperativo, perché le cose che vi ho detto potrebbero essere portate avanti, però dopo ti accorgi, però con uno stile che non è quello cooperativo. Lo stile cooperativo vuol dire che anche in una cooperativa che cresce i soci devono partecipare in modo diretto o in modo delegato alle scelte dell'impresa. E questo è uno stile. E lo stile te ne accorgi soprattutto nella scelta che fai, nella cooperativa che cresce, di come gestisci le risorse umane in azienda. E se abbiamo in mente una cooperativa piccola come La Roccia, quello che vi dico è vero lo stesso. Però forse è esagerato dire l'azienda, perché vi conoscete tutti, però se una cooperativa ha successo, prima o poi diventa azienda in un mercato che è quello capitalistico, dove il nostro mercato. Quindi come fai a non diventare come loro? Questo è il tema. Cioè, se hai successo e cresci, ti omologhi, anche se formalmente sei ancora una cooperativa, o provi allora è fondamentale, a mio parere, avere una straordinaria attenzione alla valorizzazione e alla gestione delle risorse umane, che è un asset fondamentale anche per le aziende for profit, solo che lì lo fai perché hai l'obiettivo di ottimizzare al meglio le risorse umane, che perché se utilizzate al meglio ti creano gli utili. Invece in cooperativa è perché le rendi sempre più compartecipi, perché in una cooperativa, specie se sociale, l'utile a chi va, che è bene averlo, perché l'utile è la garanzia che quest'altro anno tu ci sei, perché l'utile non viene spartito ma va a riserva, quindi va a poter patrimonializzare l'azienda senza bisogno di chiedere capitali a qualcuno. Quindi se fai dell'utile lo metti da parte. Ed è qui, ad esempio, se avete seguito sulla stampa, il grande problema che sta adesso venendo a discussione sulle banche di credito cooperativo, dove si dice che dove nell'ipotesi peggiorativa, dal mio punto di vista, si paga il 20% allo Stato sugli utili degli anni precedenti che hanno creato il patrimonio, e quella diventa una società capitalistica, facendo sì che magari dopo 100 anni i soci del momento diventano pagando il 20%, con poco sforzo, gli si quadruplica, quintuplica, decuplica il valore della loro quota che diventa azione. È sbagliato. È colpire al cuore il concetto mutualistico. È chiaro che se questa cosa qui avviene in una cooperativa di credito o non di credito, dove l'aspetto, il socio in realtà non vive l'aspetto comunitario della cooperativa, l'aspetto assembleare, l'aspetto, ma vive l'aspetto bene che vada della sua mutualità diretta, scatta il meccanismo: qual è il mio interesse? Non l'interesse della comunità, il mio. E il mio è che ringrazio se il governo mi fa una legge del genere, perché i miei 1.000 euro diventano 10.000 in un colpo solo. Ma attenzione, se ne avevo 100.000, guardate cosa diventa. È tutto proporzionale, chiaramente, però i numeri assoluti cambia un bel po'. Quindi fondamentale è questo tentativo che la cooperazione deve avere di stare nel mercato in modo diverso. A me piace pensare, io vengo dagli scout, ho una tradizione, una radice culturale, e non solo culturale, spero, cattolica, che mi fa dire è un problema etico-valoriale. Io non sono un rivoluzionario, non lo sono mai stato neanche, nel senso che non mi piace il cambiamento di tipo violento, ma a suo tempo ho fatto anche l'obiettore di così. Però non è detto che i rivoluzionari sono solo i violenti. Possono anche essere quelli che, testa dura, passivi, però aggregano intorno a sé e provano a cambiare le cose. Allora, noi abbiamo un forte, se ho capito bene da Fabrizio, ieri in qualche modo Zamani l'ha toccato, il mercato di per sé c'è sempre stato, ma c'era anche il mercato degli uomini primitivi che si incontravano al guado e facevano il baratto, cioè era un modo di... Quindi non è sbagliato che sia il mercato, è come io ci sto dentro e se deve esclusivamente soddisfare un interesse di tipo personale, o se invece può diventare, stando nel mercato, un modo per soddisfare, oltre al mio bisogno, un bisogno più ampio. La cooperazione sociale, e qui concludo perché dopo mi piacerebbe un po' di dialogo, la cooperazione sociale, e Solco Imola ha cercato di portare avanti questo, ha come obiettivo peculiare quello non tanto, alcuni pensano che cooperazione sociale sia perché lavori nel welfare, adesso è di moda anche parlare in inglese,